Buonasera cari amici ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma su Radio Argentina L'Exterior in lingua italiana. Ecco Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Julián Cortés e Pedro Arauz a cura del sito web www.rae.com.ar e dei social Facebook RAE Argentina, Twitter @RAE Argentina. Chi vi parla, Caritina Kozulic, vi invita a condividere un'ora di notizie qui nella nostra stazione in onde corte ed anche su WRMI. Di giovedì potete ascoltarci dal 1 all'1.30 sulla frequenza 9395 kHz ed anche di giovedì dalle 20.30 alle 0 sulla frequenza 7730 kHz. Di venerdì potete ascoltarci dalle 2 alle 2.30 sulla frequenza 5800 kHz oppure dalle 11 alle 12 sulla frequenza 15770 kHz. Potete anche ascoltarci su www.rae.com.ar oppure scaricarvi l'application sui vostri dispositivi intelligenti, cioè gli smartphones o tablets. L'application si chiama Radio Nazionale Argentina, lì potete ascoltarci oppure ascoltare tutte le radio pubbliche che dipendono da Radio Nazionale Argentina. Oggi una giornata bella soleggiata, la temperatura di 28 gradi e qui possiamo incominciare nel nostro paese. Sono le ore 11, cioè le 14 UTC. Passiamo ai titoli. Il presidente Alberto Fernández ha affermato: i bambini e le bambine devono essere trattati come soggetti di diritto. L'attività industriale è cresciuta del 1,4% nel mese di novembre e quella dell'edilizia è calata del 1,5%. Il presidente Alberto Fernández auspica un paese più federale ed egualitario. Covid-19 affermano che vi è un 20% di sottoregistrazione dei casi. Mar del Plata chiudono il 2022 con il record di 8,8 milioni di turisti. Calcio. Per ora il giocatore argentino della nazionale Enzo Fernández resta al Benfica del Portogallo. Messi è tornato ad allenarsi al Paris Saint-Germain. E queste sono le notizie. Il presidente Alberto Fernández ha affermato: i bambini e le bambine devono essere trattati come soggetti di diritto. Il mandatario ha presieduto una cerimonia a Mar del Plata, provincia di Buenos Aires, nella quale ha annunciato l'implementazione dell'assegno universale per figlio per i bambini, le bambine e gli adolescenti prive di cure parentali che vivono in strutture residenziali o familiari. Fernández ha pure annunciato la valorizzazione e restauro del palazzo dell'Istituto Saturnino Unzué, dichiarato monumento storico nazionale. Il mandatario ha affermato che i bambini e le bambine devono essere trattati come soggetti di diritto affinché possano crescere in una città più ugualitaria. È il nostro obbligo assistere i più bisognosi. Dobbiamo occuparci di quelli che stanno crescendo, i quali durante 4 anni sono stati abbandonati. La cerimonia si è svolta nello spazio di promozione dei diritti che si trova nell'Istituto Unsue. L'attività industriale è cresciuta del 1,4% nel mese di novembre e quella dell'edilizia è calata del 1,5%. Durante il mese di novembre l'attività industriale è cresciuta del 1,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il settore dell'edilizia è retrocesso del 1,5%, lo ha informato l'Istituto Nazionale di Statistica Censimenti, INDEC. Inoltre, il settore industriale ha presentato una crescita dello 0,8% rispetto al mese di ottobre, mentre quello dell'edilizia ha registrato un calo dello 0,5%. In questo modo il settore industriale ha accumulato fra gennaio e novembre un incremento del 5,2%, mentre quello dell'edilizia ha evidenziato una crescita del 4,8%. A novembre, 10 dei 16 settori dell'industria manifatturiera hanno presentato crescite annuali. Il presidente Alberto Fernandez auspica un paese federale e più egualitario. Il presidente ha rilasciato questa dichiarazione dopo l'incontro svoltosi nella residenza presidenziale di Chapadmalal con i sindaci della provincia di Buenos Aires che hanno dato il loro appoggio alla richiesta di impeachment da parte del governo contro i membri della Corte Suprema. Alla riunione hanno preso parte il capo di gabinetto Juan Mansur, il ministro degli esteri Santiago Cafiero, il ministro per lo sviluppo sociale Victoria Tolosa Paz, il ministro dei lavori pubblici Gabriel Catopodis, l'ambasciatore argentino in Brasile Daniel Scioli, la titolare dell'ANSES Fernanda Raverta ed il governatore della provincia di Buenos Aires Axel Kicillof ed il sindaco Fabian Cagliardi, fra altri. Nel suo account di Twitter, Catopodis ha messo in rilievo le parole del presidente ed ha sottolineato che con l'enorme lavoro dei sindaci continueremo a velocizzare questa ripresa dell'Argentina. Il peronismo adempierà il suo contratto elettorale con la gente. Ancora manca molto, però tutti i giorni ci avviciniamo di più all'obiettivo. Dal suo canto, il sindaco Cagliardi ha precisato che durante l'incontro con il presidente e i funzionari gli abbiamo manifestato il nostro appoggio alla richiesta di impeachment contro i membri della Corte Suprema di Giustizia. Prima della riunione, in una cerimonia svoltasi nella città di Mar del Plata, provincia di Buenos Aires, il presidente aveva annunciato l'estensione dell'assegno universale per figlio per i bambini e adolescenti privi di cure parentali. In quel quadro aveva affermato che l'Argentina è un paese in cui gli unici privilegiati sono i giudici ed ha affermato che, seguendo l'esempio di Eva Perón, il suo governo lavora per fare un paese dove i bambini siano trattati come soggetti di diritto. Covid-19. Affermano che vi è un 20% di sottoregistrazione dei casi. Il medico infettivologo Ugo Pizzi ha fornito dettagli sull'aumento dei casi di coronavirus nel paese ed ha affermato che vi è un 20% di sottoregistrazione. Ve ne è molto di più di quanto possiamo inserire nei moduli. Nell'ultima settimana abbiamo avuto 45 decessi. Queste le dichiarazioni del medico Pizzi. Quelle che circolano oggi, ha aggiunto l'esperto, sono la variante Omicron e le sue sottovarianti. quello che è vero è che il virus vuole continuare ad esistere, vuole persistere ed agire a tutto quello che facciamo per frenarlo. Pizzi ha allertato che quando il virus incontra una persona sotto i 50 anni con 4 dosi aggiornate o una persona di più di 50 anni con 5 dosi aggiornate può soltanto presentare un quadro dell'influenza. Le persone con questi schemi non muoiono e non vengono ricoverate. Mar del Plata, chiudono il 2022 con 8,8 milioni di turisti, il che rappresenta un record. Il presidente dell'ente municipale di turismo di Mar del Plata, Bernardo Martin, si è riferito all'attività turistica nella città nel 2022. Martin ha affermato: quest'anno abbiamo avuto un flusso turistico record. Ora non abbiamo ormai una stagione bassa durante l'anno. Chiudiamo il 2022 con 8.800.000 turisti. Funzionario ha raccontato che a Mar del Plata la maggior parte dei turisti sono argentini, anche se ha avvertito che vi sono anche turisti stranieri che provengono dai paesi di confine, come ad esempio Paraguay, Cile, Uruguay e Bolivia. Parliamo di sport, parliamo di calcio. Sembrava tutto fatto per l'arrivo di Enzo Fernandez al Chelsea, a fare dalle cifre shock. Secondo le indiscrezioni, l'accordo era stato trovato a quota 127 milioni, cioè 120 di clausola, più 7 per la dilazione del pagamento con il Benfica. Gli argentini, cioè di Teise Sports, hanno però messo forti dubbi sulla buona riuscita della trattativa. Il Chelsea avrebbe cambiato le carte in tavola al momento dell'incontro con la dirigenza portoghese. L'offerta reale degli inglesi si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro e non ci sarebbe quindi il pagamento della clausola rescissoria. Il Benfica non intende valutare la cessione del calciatore a gennaio e resta ferma quindi sui 120 milioni richiesti dalla clausola. Al momento appare comunque difficile che il giocatore si trasferisca in Inghilterra in questa sessione di mercato. Messi è tornato ad allenarsi al Paris Saint-Germain. Dopo essere stato incoronato ai mondiali di Qatar, Lionel Messi è tornato in Europa insieme a sua moglie e figli. All'interno dello spogliatoio della squadra diretta da Cristoforo Galtier, Messi ha ricevuto l'abbraccio affettuoso di Neymar, uno dei suoi amici. L'esperto giocatore ha svolto alcuni esercizi fisici in palestra ed una volta sceso in campo, i giocatori e tutto lo staff hanno eseguito il classico applauso della Hall of Honor al campione del mondo. Dal suo canto il francese Kylian Mbappé ed il marocchino Achraf Hakimi sono in vacanza a New York. Ed ora un po' di musica, ascoltiamo Silvina Garré che interpreta In Blanco e Negro Buenos Aires.
Ojos y la vi, estaba linda como siempre. Las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a boca. bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme lejos sin llorar. Que no puedo irme lejos sin llorar. Abrí los ojos y te vi. La gente no escucha tu canto, no comprende que algunas noches te morís de soledad. Un abismo, tabla de ajedrez, en blanco y negro Buenos Aires, me llevabas toda la risa y eras frágil como yo, como yo, que te amo como yo, que te extraño como yo, que no puedo irme lejos sin llorar.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Signore, suoni, immagini, parole che fanno il giro del mondo per sentirci più vicini. Attualità di X, comunicazione con emozione, sabati sulla RAE, Argentina al mondo.
RAE Argentina al mondo presenta Attualità di X, onde corte di Xing. È una rubrica preparata da Arnaldo Slain e oggi si tratta del primo programma del 2023 e come al solito vi diamo alcuni suggerimenti. L'emittente religiosa statunitense WMLK Radio Assemblies of Yahweh può essere ascoltata in lingua inglese sulla frequenza 9275 kHz via Bethel, Stati Uniti, dalle ore 17 alle 22 UTC. La WMLK trasmette sulle onde corte in lingua inglese da lunedì a venerdì per l'Europa occidentale con 300 kW di potenza. il programma di Voice of America chiamato VOA Flashpoint Ukraine si può ascoltare dalle ore 19.36 UTC sulla frequenza 15.770 kHz via WRMI 09 in Okeechobee, Stati Uniti. Radio Rangin Kaman, nota pure come Radio Rainbow, è stata ascoltata sulla frequenza 7610 via Tashkent, Uzbekistan. I programmi in lingua farsi possono essere ascoltati dalle ore 17.30 alle 18 UTC. L'emittente dell'Etiopia Oromia Media è stata ascoltata in lingua tigrina sulla frequenza 15.185 kHz via Isudun, Francia. Oromia Media trasmette quotidianamente dalle ore 16 alle 16.30 UTC per l'Africa orientale con 250 kHz di potenza. Hope Radio Truth Talks trasmette dalle isole Palau nell'Oceano Pacifico in lingua cinese sulla frequenza 9.965 kHz. Questa trasmissione va in onda il venerdì dalle ore 8.30 alle 8.45 UTC con 100 kHz di potenza. Radio Joystick è una stazione commerciale tedesca attiva la prima domenica di ogni mese. Trasmette sulla frequenza 11.935 kHz nella banda dei 25 metri via Secret Broad ed i suoi programmi vanno in onda dalle ore 11 alle 12 UTC con 100 kHz di potenza. Ritorniamo in Africa. Radioni di Reshagar va in onda tutti i giorni in lingua panoromonica sulla frequenza 15.415 kHz via Isudun, Francia, dalle ore 16 alle 16.30 UTC con 500 kHz di potenza. Radio Nagov Myanmar trasmette clandestinamente in lingua birmana per il Myanmar sulla frequenza 10.940 kHz via Paochung, Taiwan. I suoi programmi giornalieri vanno in onda dalle ore 14 alle 14.30 UTC con 250 kHz di potenza. Radio for Peace International è stata ascoltata in lingua russa sulla frequenza 7.730 kHz via Okeechobee, Stati Uniti, dalle ore 6 alle 6.15 UTC per l'Europa occidentale. Passiamo ora in Colombia. Il segnale di alcune delle sue emittenti arriva negli angoli più lontani del paese, perfino nelle montagne e nelle foreste dove si è svolto un conflitto armato di oltre mezzo secolo che ha coinvolto lo Stato, le guerriglie di gruppi paramilitari. In alcuni momenti le emittenti sono diventate uno strumento di propaganda ed un'arma importante nella guerra psicologica fra i militari e i ribelli. Con 150 stazioni, le forze armate della Colombia hanno costruito durante gli ultimi 30 anni uno dei sistemi radiofonici più potenti creatisi nel mondo per combattere una guerra. Le loro emittenti superano qualunque radio commerciale per ciò che riguarda l'infrastruttura, la potenza e le risorse. Inoltre rappresentano quasi la metà delle radio di interesse pubblico, il che costituisce un monopolio che domina lo spettro radiofonico a scapito, per esempio, della radio comunitaria. Lo afferma il recente rapporto della Fondazione per la Libertà di Stampa, FLIP. Lo schema di radiodiffusione in Colombia prevede quattro tipi di emittenti: commerciali, di interesse pubblico, comunitarie e comunitarie etniche. In quell'ecosistema la forza pubblica ha un quasi monopolio nelle radio di interesse pubblico, dato che il 45,73% di quelle che rientrano in quella categoria, cioè 150 delle 328, sono gestite dall'esercito, la marina militare o la forza aerea, a scapito di altre emittenti quali quelle indigene territoriali educative o quelle destinate alla prevenzione dei disastri. L'espansione delle radio della forza pubblica lungo successivi periodi presidenziali ha lasciato uno squilibrio nell'offerta mediatica di buona parte del paese ed ha impedito una democratizzazione dello spettro elettromagnetico. Quella proliferazione è avvenuta nei momenti più critici del conflitto armato, però ora il paese vive un altro momento con un nuovo presidente che, dopo essersi insediato 3 mesi fa, si propone di pacificare i territori. Il governo di Gustavo Petro ha promesso di applicare con più decisione l'accordo di pace firmato dall'ex presidente Juan Manuel Santos con l'ex guerriglia delle FARC. Ha ormai ripreso il dialogo con l'Esercito di Liberazione Nazionale e cerca una politica di sottomissione per altri gruppi criminali, quale parte della pace totale che insegue. Il predominio delle radio militari influenza negativamente il pluralismo informativo, dato che nel XXI secolo si è registrato un fenomeno di militarizzazione della radiodiffusione, la cui copertura di influenza supera emittenti fondamentali per il dibattito democratico, come ad esempio le radio comunitarie. Jonathan Bock, direttore di Flip, afferma: «Non è un dibattito facile né una transizione semplice. Implica cambiamenti in un sistema sviluppato durante parecchie decadi. Questo ha radici molto profonde ed un impatto ancora presente. Lo schema delle emittenti della forza pubblica, con contenuti propagandistici e a carattere istituzionale, finisce col danneggiare la democrazia, poiché in Colombia vi è un importante deficit di media locali. In una terza parte del paese non ci sono media che producano informazioni locali e quello squilibrio dinanzi alle emittenti comunitarie aggrava il problema. Bock afferma: è necessario offrire un dibattito su cosa si deve fare con questo sistema costruito in una logica di guerra e che oggi dovrebbe avere un'altra finalità. Le raccomandazioni del rapporto precisano che nel quadro della politica di pace totale occorre rivedere la natura e la classifica della radio della forza pubblica. È necessario definire specificamente il bisogno e l'idoneità della categoria della radio di interesse pubblico, allo scopo di tracciare lineamenti più chiari sulle loro funzioni che consentano di monitorare se ogni emittente compie la sua funzione. La FLIP raccomanda allo Stato di adottare il sistema di classifica dell'UNESCO, in cui le radio comunitarie non si distinguono dalle radio di interesse pubblico, poiché quella separazione crea una distorsione e suppone una falsa dicotomia fra quello che è l'interesse pubblico e l'interesse comunitario. Il documento consiglia al governo di dare continuità ai programmi per le radio comunitarie che promuovono la costruzione della pace ed offrono spazi di riflessione e dibattito con la comunità. Mette in rilievo le iniziative che stimolino la produzione radiofonica di contenuti orientati alla riconciliazione e dalla socializzazione del rapporto finale della Commissione della Verità, nata dall'accordo di pace pubblicato lo scorso giugno, per generare processi pedagogici. Ascoltiamo un po' di musica. Hilda Lizarazu interpreta Sola en los bares.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No puedo creer que estaba en ese lugar.
Proseguiamo con l'attualità di X, parliamo ora del Messico. Con grande sforzo l'Università Autonoma di Querétaro ha potuto portare più lontano il segnale universitario dopo l'avviamento della terza stazione radiofonica nella suddetta università e l'inaugurazione del baccigerato per ragazzi e ragazze, cioè gli studi preuniversitari nel comune di Tolimán. Il 7 settembre 2022 è stata inaugurata la terza stazione radiofonica di Radio Università, che trasmetterà in AM 850, e situata a Jalpan de Serra, nella comunità Piedra Sanchez. Questo progetto si focalizza sul bisogno di allargare la copertura della radio universitaria alla Sierra Gorda Querétana. Il rettore dell'Università, Teresa García Gasca, ha affermato: fa parte di un progetto per cancellare i divari fra i comuni regionali della Sierra Gorda e l'area metropolitana. Devono avere le stesse opportunità e possibilità di crescita. Un po' di musica, ascoltiamo ora Astor Piazzolla insieme a Jerry Mulligan, interpretano Año de Soledad.
Thank you. Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Siamo collegati telefonicamente con la signora Paola Marzotto, veneziana, giornalista, imprenditrice, fotografa e attivista per l'ambiente. Buonasera signora Marzotto, benvenuta nel nostro programma. Sono Caritina Kosulic.
Buonasera Caritina, buonasera a tutti. Che gioia parlare in italiano finalmente in un'intervista. Grazie per chiamarmi.
No, grazie a lei. Io l'ho definita come fotografa, attivista per l'ambiente, imprenditrice, giornalista. Quale attività si sente più vicina attualmente?
Guarda, imprenditrice no, perché nel senso, non nel senso classico, questo io non l'ho mai fatto. In questo momento mi sto occupando di questa impresa culturale che quindi è un imprendimento, però non sono un'imprenditrice come si intende in senso classico, nemmeno come nella mia famiglia. Sicuramente io sono molto più creativa, sempre stata nel corso della mia vita, per i lavori che ho fatto sin da molto giovane. Ho iniziato come fotografa, sono passata al giornalismo, prima al fotoreportage, cioè al reportage freelance, quindi fotografia abbinata al giornalismo. Poi sono passata in televisione negli anni 80 e quindi ho continuato con la moda. Ho fatto un'incursione in politica con il partito di Antonio Di Pietro, Italia dei Valori, durante i primi anni 2000. Sono stata in zona 1 di Milano come rappresentante dell'Italia dei Valori per 4 anni e ultimamente mi sto dedicando di nuovo alla fotografia, cosa che peraltro non avevo mai abbandonato, ma ero fotografa professionale a metà degli anni 70, quindi diciamo che ho ripreso per caso questa attività perché sono stata invitata a partecipare alla Biennale di Venezia nel calendario ufficiale di Padiglione Italia, la parte fotografica di Padiglione Italia della Biennale di Architettura 21, dalla curatrice, e da lì è iniziato tutto una cosa imprevista molto interessante. Che combina, coniuga l'ambientalismo a cui io ero già dedicata da molti anni, anche se non in una maniera, e ci tengo a specificarlo, professionale, bensì come attivista, nel senso firmavo petizioni, condividevo petizioni sui social media, se potevo, non so, aiutavo in certe campagne, ho sempre partecipato molto attivamente alla vita sociale, ho iniziato molto presto, e anche una tradizione di famiglia, e poi diciamo già negli anni 2000 ero molto attiva con Greenpeace, negli anni 90 con WWF, facevo dei laboratori, però non ero in prima persona, non so, era un po' era il famoso granito de arena, come si dice in Argentina o in Sud America. E quindi invece adesso direi che la mia attività principale è, per un verso, la fotografia di tipo, questa volta, sempre più artistico, perché cerco di dare una visione della natura di tipo emotivo, di tipo cerco di mostrare la natura nella sua bellezza, nella sua magia, e quindi con un approccio mistico. E io qua, così come gli altri fotografi della mia impresa, che si chiama in realtà Heidi Gallery e che è quasi una fondazione, dirò la verità, non ho fatto una fondazione perché ce ne sono così tante che già quando uno sente la parola fondazione un po' si annoia. Ho deciso che in questo mondo era meglio fare un'impresa che era a metà tra che era anche commerciale, perché sennò come diventa un po' un ghetto quello dell'ambientalismo, eccetera eccetera. Invece noi i nostri fotografi che collaborano con me in Heidi Gallery siamo un gruppo di mistici della natura, che ognuno di noi vede quello che vede, cerca di trasmetterlo agli altri, e in questo senso credo che stiamo facendo un buon lavoro, perché stiamo collaborando con sia gallerie in tutto il mondo e anche istituzioni come la Biennale, abbiamo detto, poi l'UPM, che è l'Università Politecnica di Madrid, con cui abbiamo fatto un concorso con il mio hashtag di Instagram che dice meglio la Terra di Marte, Better Earth than Mars, e continuiamo quest'anno con il concorso e anche con un'esposizione mia in maggio a Madrid. E poi abbiamo fatto Milano, un'esposizione questa volta sì commerciale, ma in linea di massima noi quello che facciamo è unire degli artisti che scegliere un tema. Abbiamo fatto Ode alla natura, Ode to Nature a Milano, faremo un Ode to the Ocean a Venezia da giugno a ottobre, probabilmente, se riusciamo, al Museo di Scienze Naturali di Venezia. Quindi quello che siamo come degli ambasciatori di madre natura.
E parlando di Venezia, le posso chiedere che cosa fa una veneziana a Punta dell'Este?
Sì, prima di tutto io non sono veneziana, sono veneta. Però la parola veneta in castellano non si può tradurre, per cui mi metto sempre veneziana. Ah. In realtà io sono veneta, della provincia di Venezia, e precisamente di Portogruaro, che è a metà strada tra Venezia e Trieste. Quindi c'è un po' di Friuli anche nelle mie vene, credo. E poi di famiglia sono metà vicentina da parte di padre e metà di Reggio Emilia da parte di madre. Per cui sono comunque, diciamo, cosa fa una veneta? Beh, intanto sono molti anni che non sono più veneta, perché da ragazzina ero andata a vivere a Roma con mia madre, le mie sorelle, i miei fratelli. Perché stiamo parlando che nel Veneto degli anni 60 non c'erano le scuole, c'erano le scuole fino a un certo punto, poi insomma ci esportavano, era come, non so, in questo momento nascere in un paesino del nord, no? Poi non potevi rimanere lì a fare le scuole. Allora, quindi io dall'età di 15 anni ho vissuto a Roma. Come sono arrivata in Sud America? Beh, sono arrivata molto giovane, per ospite di amici, ho fatto tutto il giro dell'Argentina all'inizio, il primo viaggio nel 74, e ho fatto Los Andes da una parte, dall'altra ho fatto al dedo un autostop da Iguazú fino a Buenos Aires con un'amica. Poi,
e che età aveva quando l'ha fatto?
Avevo 19 anni, però non era pericoloso, insomma, adesso non sarebbe il caso di ripetere. Poi dopo qualche mese ero a Venezia, lavoravo in un stage, lavoravo per la Biennale di teatro, ho conosciuto una ragazza argentina, Hilda Blanco, un'attrice di teatro che ha fatto gli stessi seminari miei con questo grande regista di teatro polacco che si chiamava, perché ora è morto, Grotowski, e lei mi ha invitato a venire in Argentina. Allora abbiamo fatto del teatro off, del teatro non convenzionale, al CAIC, che allora era famosissimo Centro di Arte e Comunicazione, e poi è venuta l'estate e eravamo tutti molto giovani e abbiamo preso una commessa, non so, un lavoro per fare uno spettacolo di caffè concerto nei club social dell'IPF in Patagonia. Sempre, e credo che era il 70, forse era il 75, ecco, l'estate del 75, tipo gennaio, febbraio, una cosa così. E è stato molto molto particolare, molto interessante, perché andavamo in dei paesini come Pico Truncado, nei club social, tiravamo i costumi, facevamo gli spettacoli. Era l'epoca disabilità però, per cui era molto limitato quello che si poteva e non si poteva dire e fare, quindi siamo stati, insomma, avevamo proprio, era una cosa, si chiamava Sobre l'amor y otras yerbas, sopra l'amore e altre erbe, inteso che l'amore è come una droga, no? Però era
e lei, facevo le luci, per esempio, adesso che lei è a Punta dell'Este, lei ha fatto questa mostra che si intitola Antarctica Melting Beauty, cioè l'Antartide, bellezza che, sì, che si scioglie, giusto?
Sì, e questa mostra nasce perché io, mettendo le mie foto, erano molti anni che non facevo questo di lavoro, mettevo le mie foto su Instagram e la curatrice della Biennale di Venezia, del Padiglione Italia, sul Globale, che è la parte fotografica, mi ha invitato a partecipare. Quindi lì ho iniziato con Venezia, poi allo stesso tempo il Politecnico di Madrid mi ha invitato, che si chiama UPM, mi ha invitato a Madrid a esporre nell'ambito di un progetto che appunto è questo concorso, dove i vincitori hanno esposto con me, e quindi Antarctica Melting Beauty è nata un po' per caso, io la chiamavo già così. Ma è stata una cosa strana, no? Come quando uno ha un ritornello nella testa e dice: ma guarda, sento questo, chiamavo Antarctica Melting Beauty, questa Antartide mia o anche non mia, non so, pensavo sempre all'Antartide come a una specie di bellezza che si scioglie, e così, e a un certo punto poi sono stata invitata alla legislatura di Buenos Aires da Luis Guzmán Castellanos, che è, e da, naturalmente dalla legislatura, cioè per un progetto della legislatura, nell'ambito di un progetto della legislatura, e quindi cooperazione più legislatura, sono stata invitata e abbiamo fatto una mostra molto molto importante ora a ottobre, adesso il giorno esatto non mi ricordo, da metà ottobre circa fino a fine mese, e alla Galleria de los Atlantes, o il Salon de los Atlantes, non mi ricordo come si chiama esattamente, e poi abbiamo avuto una charla, è stata una cosa molto bella, e da lì anche sono stata invitata a Punta dell'Est al Museo Ralli, dove la mostra è ancora in corso, adesso abbiamo sarà neanche una settimana che abbiamo fatto la opening, e adesso la mostra è ancora in corso. Qui la mostra è stata invitata dall'UNESCO Latino America, nella persona di Paulina Baridon, che rappresenta i progetti educativi dell'UNESCO Latin America. Qui praticamente sta andando, Antarctica Melting Beauty va per dei canali istituzionali, per questa ragione non è in commercio, e mentre altre cose che stiamo facendo, soprattutto il gruppo che rappresento, sì, però in questo caso no, in questo caso la mostra è una mostra puramente personale, diciamo didattica e educativa, insomma, alla finalità di mostrare un'Antartide romantica, poetica, diversa da quella che tutti immaginiamo, vivace, dove le balene saltano, perché non è più così. Sono paesaggi meravigliosi, ma anche molto tristi, perché c'è una grande assenza di vita, non ci sono gli animali, quasi più, non vedi quasi mai uccelli, per esempio. Cioè, noi qui a Punta dell'Est ne vediamo moltissimi, non so, vediamo uccelli marini, uccelli che non sono marini, ma anche il passaggio delle balene è molto più vivace, perché qui non le cacciano, mentre in Antartide ricordiamoci che abbiamo tutte le flotte giapponese, cinese, sì, eccetera, 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 e illegali, e per quanto cerchino non riescono alla fine a proteggerli. Però il problema, che sicuramente riguarda le balene e anche gli altri animali, è un problema ormai molto più vasto, perché è un problema che riguarda gli esseri umani, perché quello di che ho capito io quando è venuta la pandemia è che noi possiamo pensare con tristezza alla fine dell'Antartide, ma non la colleghiamo alla fine degli esseri umani, perché nel momento in cui si sciolgono i ghiacci, è inutile, io non sono un ambientalista di professione, per cui tutto quello che dico e dirò sarà sempre approssimativo, perché sono una persona normale che ha avuto uno shock nel rendersi conto di quanto vicina era questa catastrofe ambientale di cui tutti sappiamo, siamo al corrente, ma non abbiamo la sensazione della vicinanza del pericolo per noi come razza umana. Non ascoltiamo gli scienziati, non ascoltiamo gli ambientalisti, che molte volte forse ci riempiono la testa, lo dico in positivo, però con troppi numeri, per cui la nostra attenzione, che già è sviata dal ritmo veloce di tutto quello che è la vita moderna e tutti i nostri impegni, ascoltiamo ma non lo recepiamo, no? E quindi quando mi hanno offerto di fare queste mostre, per me è molto faticoso mettermi in gioco e diventare la figura pubblica che non sono mai stata, anche se in famiglia sì, ne ho tante, però mi sono sentita un po' obbligata, proprio perché sono una voce normale, sono una persona, non sono un ambientalista di professione, non sono una scienziata, proprio perché le cose le so e non le so, però le ho viste, ho visto il disastro che si avvicina molto velocemente, e mi sono sentita in dovere di
fare qualcosa,
di parlare, non, se non altro, insomma, di parlare o di rispondere, di metterci la faccia, di dire guardate che io sono stata lì, veramente questo è grave, ecco.
Allora, signora Marzotto, noi la ringraziamo di questo collegamento. Le auguriamo un buon soggiorno in Uruguay e in bocca al lupo con la mostra.
Grazie a tutti e speriamo di sentirci. Un buon anno a tutti.
Grazie ancora. Siamo giunti quindi alla fine del nostro programma. Non mi resta che ringraziare Gloria Sarmiento. Sarà quindi alla prossima.